si può sbagliare, che quando capita bisogna ammettere e, se possibile, rimediare all'errore fatto e farne tesoro. E questo è quello che voglio fare ora. Chiedere scusa, devolverò 1 milione di euro a Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Chiara Ferragni è stata la prima influencer italiana che è riuscita a fare impresa con i media sociali e a sfondare, a farne un business multimilionario e a creare un brand globale. Ha quasi 30 milioni di follower in tutto il mondo, di persone che la seguono su Instagram, che si interessano alla sua vita, alla sua casa, ai vestiti che indossa e a quello che mangia. Spesso comprano anche quello che lei suggerisce e, se ti è capitato di fotografare un piatto particolarmente gustoso che hai preparato o che hai trovato al ristorante, beh, allora sei un po' follower Ferragni anche tu, perché lei è stata infatti la prima a farlo su vasta scala, a fotografare i piatti che mangia. Adesso però Chiara Ferragni è nei guai. La procura di Milano la sta indagando per truffa aggravata. Laura Giovara è giornalista al telegiornale RSI, ha seguito il caso con attenzione e ci racconta la straordinaria parabola di Chiara Ferragni e se siamo di fronte a un mito che sta crollando. Ciao Laura.
Ciao Bettina.
Allora, Chiara Ferragni è nella bufera, come se la sta cavando?
Al momento tace, ha capito che il silenzio è la miglior strategia e posta tante foto dei figli, che quelli fanno molto like, molto consenso e le attirano anche qualche critica adesso.
Beh, quando una persona ricca e famosa è coinvolta in uno scandalo, scatta in molti un atteggiamento che i tedeschi chiamano di Schadenfreude, no? Cioè di gioia per il dolore di qualcun altro.
Ma secondo me l'engagement della sua community è così grande che in realtà il mito è ancora forte e resiste. Chi la ama crede nella sua versione, ha comunque fiducia in lei, crede in quello che Chiara Ferragni dice e posta. Diverso è l'atteggiamento dell'opinione pubblica. Effettivamente lì il vaso di Pandora, o di Pandoro se vogliamo giocare sì, con il caso che la coinvolge, effettivamente si è rotto. Ha mostrato che in fondo Chiara Ferragni di lavoro vende prodotti sui social, lo fa molto bene, ma non è un modello di riferimento come spesso i media e la stampa l'hanno invece dipinta.
Stiamo filmando questa pubblicità per B&B e io pensavo di dover guidare io, e invece no, ora vi faccio
Chiara
io.
Ferragni, oltre che regina dei social network, è sempre più imprenditrice. L'influencer è entrata nel consiglio di amministrazione del gruppo Tots e il titolo vola in borsa a Piazza Affari, spinto dalla notizia. L'azienda della famiglia.
Come si stanno comportando i brand, tutti i marchi per cui lei in fondo lavorava?
Diciamo che da un punto di vista di follower, nel picco della crisi a fine dicembre, in una settimana ha perso 100.000 follower, che su 30 milioni di follower verrebbe da dire peanuts, noccioline. Dal momento che lei di lavoro vende, la credibilità e la fiducia è tutto. Al momento le grandi aziende che si sono defilate sono Safilo Luxottica, che produce occhiali, Coca-Cola, con cui aveva già girato uno spot che sarebbe dovuto uscire il prossimo mese con il Festival di Sanremo, e altre collaborazioni al momento sono state sospese. Un'altra grande azienda, Tots, di cui Chiara Ferragni siede nel consiglio di amministrazione, preferisce aspettare l'esito delle indagini.
Pit check per un giorno in giro a Parigi. Blazer e gonna sono Max & Co. Questo top è About You per Chiara Biasi. Calze Calzedonia.
Ok, quindi sta perdendo un po' di soldi in questo momento. La sua immagine coi follower regge. Laura, per chi ha seguito distrattamente la vicenda, di cosa è accusata esattamente Chiara Ferragni?
Di pratica commerciale scorretta. È per questo motivo che l'antitrust, l'autorità garante della concorrenza del mercato, l'ha multata con una multa di 1 milione di euro. Assieme a lei l'azienda Dolciari a Balocco. In sostanza hanno venduto un Pandoro ai consumatori, lasciando intendere che le vendite avrebbero contribuito a finanziare la ricerca per le cure di bambini malati all'ospedale Regina Margherita di Torino. Anche la Balocco è stata multata, ha ricevuto 400.000 euro di multa.
Cioè, quindi i produttori di questo Pandoro.
I produttori, sì, esatto. Diciamo, era un'operazione di marketing. La donazione era già stata decisa, era già stata anche effettuata mesi prima dalla sola azienda Balocco, 50.000 euro. Ma quello che emerge è che nella comunicazione invece di Chiara Ferragni, dai suoi post, i suoi post lasciavano intendere che acquistando questo Pink Christmas Pandoro, un Pandoro con lo zucchero a velo rosa, le vendite avrebbero in qualche modo contribuito a questa causa. In sostanza esistevano due Pandori, uno da 3,70 euro e un altro brandizzato Chiara Ferragni che veniva invece 9,30 euro.
Si mette lo stencil, così con le alette sopra, si prende lo spolvero rosa, ora togliamo lo stencil e... Ta-da! Facilissimo!
Quindi i soldi se li intascava lei di questo Pandoro a 9 euro?
Quindi,
con lo zucchero
rosa. Secondo l'antitrust si trattava solo di un'operazione di marketing, la donazione era già decisa, il resto serviva a finanziare e a pagare l'immagine di Chiara Ferragni. Questi 6 euro di differenza tra un Pandoro e l'altro, in sostanza sì, servivano a pagare lei. Da quello che si apprende anche delle email che sono emerse dalle inchieste scambiate tra lo staff dell'azienda e lo staff invece di Ferragni, la posizione però poi si è aggravata perché è intervenuta la procura di Milano.
Questa era la vicenda del Pandoro, poi chiamata anche Pandoro Gate, ma poi ne sono emersi degli altri.
Ebbene sì, la procura di Milano sta indagando anche all'operazione commerciale relativa alle uova di Pasqua di dolci preziosi di cui Chiara Ferragni è stata testimonial. Per la procura di Milano l'obiettivo era lo stesso di Pandoro, cioè un'operazione commerciale mascherata da beneficenza. Lo ha fatto nel 2022 e lo aveva già fatto nel 2021. In questo caso il produttore dolci preziosi non è indagato perché non era chiamato in causa, era Ferragni che vendendo queste uova lasciava intendere che i soldi sarebbero andati ad un'associazione che si occupa di minori affetti d'autismo che si chiama I Bambini delle Fate. E poi c'è anche la collaborazione con l'azienda di giocattoli Trudy che realizza una bambola con le fattezze di Ferragni e sempre sul blog di Chiara Ferragni, Blonde Salad, lei diceva che per promuovere la vendita di questa bambola i profitti sarebbero andati ad un'organizzazione che combatteva il cyberbullismo. Questa organizzazione, contattata poi dalla stampa, aveva detto di non aver mai ricevuto soldi.
Neanche un centesimo.
Casi che erano già stati evidenziati dalla giornalista Selvaggia Lucarelli e per cui adesso anche la procura di Milano effettivamente indaga.
Ho comprato anch'io l'uovo della Ferragni, apriamolo insieme.
E oggi apriamo insieme l'uovo di Chiara Ferragni.
Ok raga, non mi è uscito il pettine ma le card e i tatuaggi, quindi sono lo stesso felice e poi comunque sono felice di aver dato il mio piccolo contributo per i bambini delle fate, quindi grande Chiara e bellissima iniziativa.
Insomma, il procuratore di Milano al momento, cito, ha detto che i consumatori hanno subito un danno singolarmente esiguo ma globalmente rilevante e invece il profitto è che Chiara Ferragni, cioè il profitto è consistito per lei nel rafforzamento mediatico della sua immagine di influencer. Lei trae profitto rappresentando se stessa vicino a cause buone, a cause belle, alla beneficenza.
E certo, chi può essere per il cyberbullismo, no? Quindi certo. Dunque, Chiara Ferragni, quando è saltato fuori tutto questo putiferio sul Pandoro, si è scusata?
Allora, in prima battuta non si è scusata. Quando l'antitrust le ha comminato la multa, lei ha contestato. La primissima reazione in realtà è dura, ha definito ingiusta questa multa da parte dell'antitrust e ha annunciato che l'avrebbe impugnata nelle sedi competenti. Diciamo un passo un po' falso a cui ha fatto seguito un silenzio durato giorni e poi è arrivato questo famoso video delle scuse.
E questo è quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto. Devolverò 1 milione di euro a Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini. Ma non basta. Lo voglio fare pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. un errore di cui farò tesoro.
E per la prima volta appare una Chiara Ferragni senza trucco, non è quell'immagine bella, patinata che ha sempre postato sui social, ha un'aria contrita, ha la voce quasi rotta dal pianto, è seduta per terra, indossa una felpa grigia, insomma è tutto sommesso, e in questo video si scusa, dice che avrebbe dovuto separare le attività commerciali da quelle di beneficenza, quasi lasciando intendere di essere comunque a conoscenza dell'attività di commercializzazione. Dice che si è trattato di una comunicazione sbagliata ma fatta in buona fede.
Torniamo un po' su Chiara Ferragni stessa. Cosa è stata per i suoi follower e che universo è riuscita a creare, a costruire?
Allora, Chiara Ferragni, classe 1987, nasce a Cremona, ma fa di Milano il suo palcoscenico della città che la rende celebre, perché parte da qui il suo blog famosissimo, Blonde Salad. Lo ha lanciato mentre era iscritta all'Università Bocconi, dove studiava diritto internazionale, e l'ha resa una delle persone però di riferimento nel mondo della moda mondiale.
Come è riuscita a fare questo?
Ma un sacco, non solo di persone, ma anche di università se lo sono chiesto, l'hanno proprio studiata, è riuscita a monetizzare la sua community. Lei fin da subito ha messo al centro il suo volto e ha fatto sì che, postando, sebbene non ci fossero ancora i social come li intendiamo, cioè come Instagram oggi, le foto di lei fuori dalle sfilate a Milano, ha creato un effetto di emulazione. Le altre ragazze che la seguivano volevano fare quello che faceva lei, e lei mostrava semplicemente quello che faceva nella sua vita, dai viaggi a quello che mangiava, ed è diventata lei il centro del mondo. Con l'avvento di Instagram ha trasportato la sua community su Instagram ed è stata la prima di fatto a partire, e forte di un grande consenso di follower ha fatto boom su Instagram e ha reso anche il social quello che è, quello per cui lo conosciamo oggi.
Ciao guys, fit check per la Svizzera. Questo bodysuit super carino con la scritta Ferragni. Indovinate un po'?
La gente la seguiva non tanto per i prodotti, eccetera, ma per qualcos'altro. Cos'era questo qualcos'altro? Cos'era questo universo Ferragni che affascinava così tanto?
Beh, già il nome del blog, un'insalata bionda, bionda come lei, che ha deciso di tingersi i capelli per poter spiccare nell'esclusivo mondo della moda milanese, il fatto di maison che respingevano figure come lei e che in realtà lei poi è stata in grado di sdoganare, perché adesso alle sfilate in prima fila si vedono influencer di moda, blogger, cose che fino a qualche anno fa era impensabile. Esistevano solo la casta delle giornaliste di moda piuttosto che degli invitati. E questo ha permesso di avvicinare, diciamo, un mondo così esclusivo attraverso lei a tutte, a tutti.
Posso dimostrare ancora di più alle persone che mi seguono che non ti serve un uomo per fare tutto questo, che non ti serve un partner per fare tutto questo, che sia un partner nella vita.
C'è qualcosa anche di molto femminile, no? The Blonde Salad, la sua azienda si chiama Sisterhood, quindi sorellanza. C'è forse qualcosa anche nel modello di donna di successo, proprio imprenditoriale, che riesce a mettere in piedi questo impero e in modo scintillante, allegro, positivo?
Sì, certo, infatti quello che comunque le ha fatto fare la svolta rispetto a tante altre influencer è stato un po' cavalcare l'impegno politico, l'impegno per certe cause civili. Ha iniziato durante la pandemia insieme al marito, capendo un po' l'effetto della loro notorietà, sponsorizzando l'uso delle mascherine, promuovendo una raccolta fondi per aprire un reparto di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele, e da lì poi si è coinvolta in battaglie per la parità di genere, la violenza contro le donne, con cui ricorreva di tanto in tanto con apparizioni pubbliche assieme alla sua attività di poste in cui sponsorizza prodotti costosissimi, lussuosissimi.
Sono molto felice di poter annunciare che ho devoluto l'intero compenso della mia partecipazione a Sanremo all'associazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza.
Lei è riuscita a profilarsi come l'influencer, comunque benefattrice, che si spende per cause sociali importanti contro cui nessuno può avere qualcosa contro.
Sì, dal palco di Sanremo ha parlato contro la violenza sulle donne e ha poi fatto sapere di aver devoluto il cachet ad un'associazione che è in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne. Con il senno del poi, il dubbio, secondo i critici, è che già allora l'impegno civile fosse in qualche modo strumentale al suo marketing, così come ora la beneficenza.
La gente quindi si interessa alla sua vita, a quello che fa, alle cause che promuove e lei monetizza.
Per Forbes è l'influencer di moda più famosa al mondo. Il Corriere della Sera ha stimato il patrimonio del marchio Ferragni a 40 milioni di euro. È difficile quantificare quanto costa un post, ma la stima è che un suo post costi $100,000. Stiamo parlando di un'imprenditrice a tutti gli effetti, influencer, blogger e imprenditrice digitale. Lei comunque vende anche i prodotti del suo marchio. Lo scorso anno era nella classifica Forbes alla 20ª posizione dell'influencer più in vista a livello mondiale. E questo è un settore strategico. I social media sono l'eldorado per il marketing e lei in questo è sempre stata finora eccezionale.
Forse anche perché, a differenza della pubblicità tradizionale, qui lei ci mette la sua vita privata, no? Ci mette se stessa, e forse uno dei momenti che hanno rivelato questa cosa è il suo matrimonio, il momento del suo matrimonio.
Pensare che se nell'estate del 2016 non avessi scritto in maniera del tutto casuale una rima con il tuo nome, noi oggi non saremmo qui.
Ah certo, il matrimonio tra Ferragni e Fedez, suo marito, ha generato un affare social, hanno stimato di $36 milioni. L'equivalente degli abitanti del Regno Unito ha seguito l'evento, vale a dire 67 milioni di persone hanno guardato, postato, commentato, condiviso questi 3 giorni di matrimonio avvenuto nel 2018 a Noto, a Ragusa. È stato il matrimonio più social di sempre. Le aziende hanno fatto a gara per sponsorizzare il suo matrimonio, il suo abito da sposa ha avuto un grandissimo ritorno. Ha sancito poi un'altra cosa questo matrimonio: la stampa era esclusa, era solo trasmesso su Instagram, ha di fatto tagliato fuori televisioni e giornali, ha dimostrato il potere che ha e il potere dei social media.
Dicevi l'abito da sposa, alla fine quale brand è riuscita a confezionarlo?
Dior, che ne ha confezionati ben 3 per la cerimonia. Tutto quello che appare in un post di Chiara Ferragni è sponsorizzato, nulla è spontaneo, dietro di lei c'è un'equipe di 10 persone. Questo è il suo lavoro, forse è quello che mi risulta più difficile da capire. Nulla è a caso, e nella fattispecie quel matrimonio anche l'Alitalia era arrivata ad offrire il volo Milano-Linate verso Catania per avere un ritorno, una visibilità.
Dunque abbiamo questo legame emotivo fortissimo che è riuscita a creare con il pubblico che la segue senza filtri, quindi senza media. Lì ovviamente una cosa che ha colpito molto è mettere in pasto i figli al suo canale, no? Quindi ai suoi follower.
I figli sono l'ultimo anello dei suoi parenti che ha messo in mostra. Lei ha iniziato fin da subito a condividere tutta la sua vita e le prime sono state le sorelle, poi la madre, che sponsorizzano a loro volta dei prodotti in cui mostrano la loro vita da super benestanti di Milano. Poi il cane, poi il cane Matilda, poi è stato il turno del fidanzato diventato marito Fedez, appunto, e poi i figli. La foto del figlio Leone è stata messa sui social appena nato.
Cosa fai? Cosa fai, Monella? Stai giocando con i Simpson della mamma?
anche adesso con Pandoro Gate, per comunicare con i follower, ha scelto ancora la carta dei figli, che sono quelli che danno il doppio dei like rispetto ad un post normale, perché chiaramente c'è tenerezza, l'immagine di un bambino crea una serie di sentimenti più potenti, ecco. Si tratta di una chiara strategia commerciale che ha un nome, che si chiama sharenting, che è una crasi tra share e parenting, quindi diciamo una condivisione dell'attività genitoriale, e di fatto è un uso commerciale dei propri figli.
Adesso
tutto dipenderà dalla magistratura, ma anche dalle leggi.
Perché infatti c'è il governo italiano che ha approvato una legge, la legge Ferragni. Di cosa si tratta?
Ma sono sì delle nuove regole introdotte per regolamentare la beneficenza sia per i produttori che per gli influencer, quindi bisogna indicare chiaramente i beneficiari, le finalità e gli importi. Si prevedono multe fino a 50.000 euro.
Più trasparenza.
Più trasparenza, e nel caso in cui un influencer riceva una sanzione verrà anche pubblicato sul proprio profilo, di modo che insomma i follower / consumatori sappiano un po' con chi hanno a che fare. Poi, se qualcuno vuole amarla, nessuno può impedire di farlo.
Certo, e tu cosa terrai d'occhio nei prossimi mesi?
A questo punto, visto che lei è l'influencer di moda più famosa al mondo, se il mondo della moda la scaricherà oppure la reintegrerà. Al momento è significativo il fatto che c'è la Paris Fashion Week, dove vanno in scena le sfilate della haute couture, e Chiara Ferragni ha preferito rimanere a casa. A metà febbraio ci sarà la settimana della moda di Milano, chissà se si farà vedere o se preferirà una posizione più defilata, e lascerà il tempo al tempo anche all'opinione pubblica di calmarsi.
In questo episodio del Mondo là fuori, Laura Giovara ci ha raccontato il crollo, almeno parziale, di un mito dei social media, dei media sociali, e di un modello di business che forse ai giorni contati, ma che lì staremo a vedere. Alessia Fontana si è occupata della realizzazione di questo podcast, Daniele Sola della post-produzione. Io sono Bettina Müller, se ti è interessato questo episodio del Mondo là fuori, ti invito a dare un'occhiata a quelli precedenti, in cui abbiamo cercato di raccontare una vicenda d'attualità che magari hai seguito solo a pezzetti. E soprattutto ti do appuntamento tra una settimana.
Il Mondo là fuori.